me il bosco 15. In effetti io sono costanti come un torrente, come l'alveo dei torrenti che scompaiono, ha ricordato la lettera di Giacomo al primo capitolo. A me è molto cara la lettera di Giacomo perché trovo che riporti una concretezza di cui ho bisogno. E da un lato all'inizio, proprio nei primi versetti, il 7 e l'8, dice: chi manca di fede, la domandi però con te, la domandi a Dio che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, gli sarà data. La domandi però con te e senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare agitata dal vento. Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, è un indeciso, instabile in tutte le sue azioni. Questo è un invito invece ad avere fede, cosa che Giobbe, nonostante tutte le sofferenze, dimostra. Poi, sempre riguardo all'ascolto e alla costanza, al versetto 22, sempre del primo capitolo della lettera di Giacomo, siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio e appena si è guardato se ne va subito dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore stonato, ma uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Io la sento molto per me perché ho bisogno di costanza e la virtù provata, come diceva Irene, forse ieri, produce la speranza. La costanza nella prova penso che sia quello che desidero ricevere di più dalla lettura di Giobbe. Però mentre si è in mezzo alla prova è fatica, indubbiamente.
Io pensavo a quello che dice Giobbe in due versetti, uno alla fine del 21 e l'altro in fondo nel 29, quando dice vi prende paura. Non so questa, se è la paura per la prova terribile che vedono, ma credo anche paura di essere di fronte a un giudizio di Dio che lo vedono, in qualche modo così si spiegherebbero. E dopo però lui
Come il semplice correlato di una forma. Secondo errore da evitare, non lasciarci abbagliare dai tanti e costanti riferimenti all'esperienza della polis greca. Non dobbiamo derivarne l'impressione di un progetto
Il
politico
microfono acceso, bisogna spegnere.
restaurare un
Ah,
modello
il microfono acceso.
volto appunto a realizzare, a riportare.
Finisco di dire questa cosa piccola, allora. Mi sembra che Giobbe, nel momento in cui dice la mia giustizia è ancora qui, in realtà sta ancora affidandosi a un rapporto con Dio, che lui in questo momento non capisce, non sa definire, ma sa che non può essere regolato dalla paura. È come se gli amici si affidassero a un possibile catalogo e Giobbe fosse fuori da questo catalogo invece, e anche se non ha risposte, però questo dire che lui è ancora nella giustizia mi è sembrato non una forma di, non so, autoassoluzione o di presunzione, ma come una forma ancora di chiamata al Signore, di dire non è così tutto catalogato come dite, io ho bisogno, io sono ancora in relazione con il mio Signore.
Io invece volevo dire una cosa un po' anche per salvargli un po' questi due amici di Giobbe che mi fanno anche molta pena, tenerezza, nel senso che quando dice che appunto vedete una cosa che fa paura e vi spaventate, secondo me questa è una cosa che capita spesso, molto umana, nel senso che quando ci capitano veramente delle cose inimmaginabili, tanto sono brutte. I nostri amici, anche le persone che abbiamo più vicino, hanno quasi diritto di avere paura e di reagire alla paura con gli strumenti che hanno e come possono. E parlo di una mia esperienza personale. Quando, insomma, mia figlia da piccola stava male, ci sono state sicuramente un sacco di persone che mi sono state vicino nei modi in cui potevano farlo, in cui sapevano farlo, ma anche persone che prima si definivano amici o anche parenti che non hanno saputo maneggiare questo mio grande dolore, questa mia grande, enorme preoccupazione. E come Giobbe, che appunto io me lo immagino seduto su questa montagnetta di letame puzzolente, pieno di piaghe e di con la pelle tutta rovinata. Cioè, io capisco anche che ci siano degli amici che scappano via, oppure prima provano a fare un po' di, così mi vorrebbe da dire, di catechismo quasi, gli fanno un po' di teoria che non serve a niente, e poi forse questa montagna di letame, questa situazione di gioco è talmente fuori dai loro schemi, dalle possibilità della loro mente e dalla possibilità del loro aiuto, che poveretti non possono far altro che scappare via lontano, ecco. A me ha colpito molto questa cosa, appunto, perché io poi penso di averla in un certo senso vissuta, ma forse insomma sto un po' banalizzando, ecco.
Ma anch'io vorrei spezzare una lancia a favore di questi amici, premettendo che Giobbe ha tutte le ragioni per, ovviamente, per quello che dice, e dice delle cose molto pesanti, no? E per esempio al versetto 15: i miei fratelli sono incostanti come un torrente, e il verbo originale vuol dire anche tradiscono, sono dei traditori, no? Come è il verbo che viene usato per il tradimento nel matrimonio, per esempio, oppure appunto per il traditore della patria. Oppure al versetto 21: voi non valete niente, non siete niente. Perché invece, in fondo, certo, con tutti i loro difetti, però sono lì, insomma, hanno cercato di avvicinarsi, a dire qualcosa. E poi, come diceva anche la Barbara, ci hanno anche paura, ecco. Allora mi sono chiesto che cosa chiede poi Giobbe a loro, perché, ok, con tutta la difficoltà che hanno, mi sembra che oggi gli dica un po' la modalità, la richiesta che ha, no? E mi sembra che alla fine, quasi anche dicendogli tutte queste cose così severe, però alla fine forse li apprezza anche in un certo senso, vuole comunque instaurare un dialogo con loro. Allora mi sembra che nel versetto 24 dica: istruitemi, fatemi capire, ecco, quindi una modalità di sempre di approfondimento, di dialogo. E poi mi è piaciuto molto il versetto 28: ma ora degnatevi di volgervi verso di me. Ecco, anche qui c'è un verbo interessante: volgersi verso di lui. Era stato usato anche al capitolo 5, al primo versetto, il discorso sempre di Elifaz, che tra l'altro appunto gli aveva detto una cosa simile: a chi fra i santi ti rivolgerai? Ecco, volgersi verso di lui, guardarlo e stargli vicino e confrontarsi con lui. E ricredetevi, anche qui è un verbo bello, ritornate, convertitevi, potremmo anche tradurlo, non siate ingiusti. Quindi comunque alla fine mi sembra un appello a continuare questa avvicinanza e questo dialogo.
Sì, anch'io come Andrea mi sembra che gli ultimi versetti 28 e 29, in cui si chiede di rivolgersi verso Giobbe e di ricredersi due volte, il versetto 29 dice: ricredetevi, non siate ingiusti, ricredetevi, io sono il giusto, mi ha fatto pensare che questo testo sia solamente un, diciamo, un'espressione della, del terrore, della solitudine in cui Giobbe si sente, cioè completamente colpito, completamente dilaniato da, da tutto quello che gli è successo, però mi sembra che oggi lui esprima il terrore della solitudine. E quindi sì, nel, nella prima parte del testo anche accusa e definisce gli amici come delle persone, insomma, che non gli vanno bene, ma la, nel finale il fatto di implorare, il fatto di rivolgersi verso di lui e di ricredersi, mi fa pensare che tutto sia in un'ottica di paura di rimanere da solo.
Provo a dire qualcosa. A me questo tratto della risposta di Giobbe ha messo così in evidenza molto particolare qualcosa che avevo sentito dire, cioè che nell'introduzione, così, nei commenti che ho sentito, cioè il fatto che questa sia una poesia. Cioè, per me questo pezzo qua, forse per la prima volta mi ha messo proprio di fronte a dei tratti che sono veramente molto belli nella descrizione, così. Tra l'altro io non lo leggo più direttamente dal telefonino come mi compare su Telegram, ma vado sulla Bibbia perché appunto mi piace leggerlo come lo vedo scritto nella Bibbia. Dove è sotto forma, mi parlo sempre come i salmi, così sotto forma di poesia. E questo dal punto di vista proprio così formale, così. Poi però nei contenuti, così, ecco, provo a dire quello che mi ha lasciato, una sorta di, come di moto, ondoso del mare, ma anche un pochino mosso, così, dove non un moto ondoso tranquillo, ma con delle onde un po' mosse, di modi di approccio di Giobbe rispetto a questi amici barra nemici, non si capisce. Dove inizia dal versetto 15 al 20 con queste belle immagini, dove però mi definisce per arrivare a quella frasetta del versetto 21 dove dice: così ora voi non valete niente. Come le immagini dette prima del torrente, della carovana e vi spaventate, così sono questi amici. Poi fa quelle domande retoriche, così, cioè di richieste che non fate, così, quindi c'è tutto. Allora, prima questa gabbia, così, con queste belle immagini, poi mi fa queste domande, poi chiede aiuto, istruitemi, allora io tacerò. Fatemi capire cosa ho sbagliato, dice, poi dice, si fa una domanda, non capisco dove ho sbagliato, chiede, quindi così. Poi subito dopo, e quindi si rivolge in maniera, gli chiede sinceramente un aiuto. Poi dopo gli dà un'altra, gli assale di nuovo: voi pretendete di confutare le mie ragioni, buttate a venti dettiche di un disperato, e così. Degnatevi di volgervi verso di me, così. E poi, ecco, e quindi li assale di nuovo, così. Prima chiede aiuto, poi dopo li assale. Questa affermazione che avete già detto più volte, del versetto 29, ricredetevi, non siate ingiusti, ricredetevi, io sono nel giusto. Anche di presuntuoso, anche lui, cioè, in questo caso, se era detto dei suoi amici, hanno un modo presuntuoso, perché allora è vero che non capisci che dove è sbagliato, però dici io sono nel giusto, cioè boh. E poi quell'ultimo bellissimo verso che
io ho pensato che questi testo che abbiamo oggi mi fa proprio vedere com'è difficile, com'è complicato, com'è difficile volersi bene. E mi sembra che infatti il volersi bene non sia una ricerca né di Giobbe per amare i suoi amici, né dei suoi amici per volergli bene, perché c'è questo grande lavoro di parole, di domande e continuamente una ricerca delle risposte giuste, che bisogna dire giusto. E, però in fondo neppure le domande si ascoltano, perché tutte queste che fa Giobbe ai suoi amici è come se non avessero risposta. La risposta se la dà lui rapidamente, però nello stesso tempo sta male. E quindi io penso che sia proprio un'immagine molto chiara di quello che succede molte volte quando la situazione è complessa, è difficile nella vita, e allora c'è tutto questo lavoro che invece di domandarci come faccio a volergli bene, devo avere delle spiegazioni, devo avere delle risposte. È la difficoltà grande, ecco, grande del comandamento dell'amore.
Io sono rimasta colpita dal versetto 20, dove si dice che i viandanti di Saba sperano in essi, ma rimangono delusi d'aver sperato. E mi ha colpita molto questa prima parte del versetto 15 al versetto 20, questa immagine dell'incostanza, come diceva Andrea, del tradimento, che di chi? Dei fratelli. Cioè sì, mi ha fatto pensare anche alla mia vita, al tema appunto della fraternità e di come quando la nostra fraternità è caratterizzata da comportamenti che sono qui spiegati con delle immagini, c'è come una ricaduta collettiva, nel senso che le carovane perdono la strada, si perdono, cercano con lo sguardo questi letti dei torrenti scomparsi nell'arsura, e questo delude, toglie addirittura, dà la delusione di aver sperato, oltre che la confusione. E mi ha fatto pensare come questo testo che stiamo leggendo quotidianamente ci pone delle domande anche sul nostro modo di relazionarci, come diceva adesso la Gisella, della nostra capacità o incapacità di amare. E qui l'incostanza non ricade su Giobbe, è come se Giobbe in questi primi cinque versetti togliesse l'attenzione da sé, dal suo dolore, dal suo dramma, eccetera, ma fa un monito su come l'incostanza generi del male. E oggi, nel versetto che mi ha colpita, il male è la responsabilità di aver fatto perdere la speranza, delusi di avere sperato. Mi sembra che questa delusione nella speranza, rispetto alla speranza, sia un male anche di oggi, delle nostre relazioni, della nostra società e delle nostre comunità. grande nostra responsabilità invece di dare ragione, cioè di spiegare le ragioni della nostra speranza in Gesù e nella sua salvezza. E quindi questo monito io l'ho sentito molto nella mia vita, mi ha fatto anche pensare al seme che viene disperso.
Volevo dire una parola sulla parola del testo di oggi, fratelli. Prometto in questo periodo tutti devo alla memoria di questa enciclica che si chiama Fratelli Tutti. Abbiamo visto che è la prima volta che Giobbe li chiama così, erano i suoi amici, i suoi conoscenti, i suoi compagni, oggi li chiama fratelli. E come un appello a una dimensione più profonda che deve fare saltare tutte le considerazioni, anche quelle dei giudizi morali o dell'interpretazione di quello che è successo, le colpe, le responsabilità, e dovrebbe farci in una fraternità. Un po', devo dire, mi ha colpito anche il fatto che noi a Matutino stamattina abbiamo sentito nella Giuseppe dei suoi fratelli il momento in cui lui si fa riconoscere dai suoi fratelli e racconta loro che vanno lasciate alle spalle anche tutte le eventuali colpe, le cose che sono successe, perché più importante di tutto è l'opera che ha fatto Dio in mezzo a loro, facendo appunto fratelli fra loro.
Se posso, dico qualcosa anch'io. Ecco, anche a me questo brano piace perché sento che è una poesia in qualche modo. E quello che mi colpisce è la nostra incapacità di stare vicino a chi soffre. Vedete che soffro, avete orrore, adesso non trovo più il versetto. Ecco, vedete che faccio orrore e avete paura. Questa paura di stare vicino a chi sta male perché non abbiamo parole adeguate, diventiamo come ruscelli secchi che non danno più acqua. E, non so, in questi giorni ho sentito delle testimonianze di Edith Brooke, mi veniva in mente anche una persona che è sopravvissuta alla Shoah, il dottor Lukács, che adesso è morto. Mi sembrava che loro siano Giobbe in qualche modo, no? Quello che hanno vissuto è proprio questo svuotamento radicale, questa perdita radicale di tutto. Ecco, le nostre parole non sono adeguate, possiamo ascoltare il dolore, ma non possiamo dare una risposta non so, a me è capitato, il dottor Lukács adesso è morto, non c'è più, ma abitava vicino alla mia scuola e l'ho incrociato la primavera scorsa, credo, mentre andava a prendere il giornale con due bastoni e i giornali sotto le ascelle. E mi sono fermata, l'ho salutato perché per me è stata una persona preziosa che ho incontrato nella vita e tutto questo patrimonio di dolore per me è stato qualcosa di significativo che mi ha fatto approfondire tante cose. Ecco, e allora mi sono fermata, l'ho salutato e così ci siamo scambiati due parole su come va. E lui aveva appena perso la moglie ed è scoppiato a piangere. Ecco, una persona di 90 anni quasi, adesso non so esattamente se non erano 90, erano 88-89. Ecco, scoppiato a piangere, ecco, io ho pensato alla sua vita, alla sua infanzia in cui ha perso tutta la famiglia nel campo di Mauthausen e ho pensato che gli è morto un figlio quando un figlio di 20 anni è morto, ecco, poi la moglie, lui è scoppiato a piangere, vedere un anziano che piange è qualcosa che sconvolge. E l'ho abbracciato e gli ho detto che ci troviamo in cielo. che ci sarà restituito tutto, e glielo ho detto col cuore, però non mi ha risposto, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: "Viviamo di favore." E mi ha dolorato profondamente non riuscire a trasmettergli la speranza. Ma nello stesso tempo non sono andata a trovarlo dopo, perché per me era molto difficile stare vicino a una persona così. Non avevo parole.
Io preferisco confessare la mia ignoranza, nel senso che sono ancora al punto di dover capire l'accaduto, dove ci troviamo, come mai, altrimenti quando viene espressa tristezza o angoscia e rovescio anche una parola di speranza, di attesa, io non capisco più perché, e quindi come un vecchio ignorante avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse: è successo questo. E quindi per questi ci sono queste ragioni di angoscia, di tristezza, di dubbio, di speranza. È come se io mi trovassi podere davanti a queste parole. E quindi io invocherei l'aiuto. Non so se spesso nei momenti brevi del nostro incontro o con qualche mezzo un po' più disteso, ma devo confessare la mia assoluta ignoranza e la mia condizione di assoluta inferiorità alle parole che sono state pronunciate e che abbiamo ascoltato. Troppo difficili, troppo complesse, troppo angoscianti perché io possa darmi una ragione. Chiedo scusa la perdita di tempo che vi ho imposto.